Grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io non ho altro titolo per essere qui se non perché il 68 l'ho fatto, nel senso che in quegli anni facevo l'università e quindi l'ho vissuto dal di dentro, è il caso di dire, e quindi vedendo un po' questo filmato, ascoltando le canzoni di Caterina Caselli, mi ricordo di quando organizzavamo le feste da ballo, eccetera, no? E quindi è un'epoca che è stata da me attraversata dall'interno e in certo senso ne comprendo anche la positività, prima che la dannosità, e spiegherò perché. È stato citato Mario Capanna. Mario Capanna era un cattolico. Non so se lo sia ancora, ma comunque recentemente ho sentito che ha pubblicato un altro libro in cui però non parla di formidabili quegli anni, ma dice, ha una posizione, credo a distanza di 10 anni o 20, quasi dall'88, e credo che dica che beh, non bisogna né esaltare il 68 né demonizzarlo. Bisogna comprenderlo, cioè cercare di capire dall'interno, diciamo, la scaturigine e anche naturalmente valutarne gli aspetti discutibili. Ecco, quando, come è stato richiamato, il Papa ha fatto cenno, era in risposta ad una domanda di un sacerdote. Non era un discorso, diciamo così, organico, era una risposta a braccio, come si suol dire, no? Parlava di cesura e di inizio o esplosione della grande crisi della cultura occidentale, e poi appaiava anche l'89, direi al 68 come direi termine ulteriore della parabola. Esprimeva un giudizio che dobbiamo cercare di capire, più che celebrare il 68. Ho visto già queste sere, ieri sera anche c'erano già varie, perché oggi è il 3 maggio ed è il giorno del maggio francese, diciamo così, cioè quando il 68 s'accese in Francia, ma in Italia ha cominciato già un po' prima, nel novembre abbiamo un po' visto le date. Cioè celebrare o capire, esaltare o fare autocritica, ha certamente segnato una svolta di cui portiamo ancora gli effetti, in Italia più che altrove, nella politica, nella società, soprattutto nella mentalità, certi modi, snodi fondamentali del pensiero, dinanzi a questioni scottanti come la bioetica, l'emergenza educativa. Viene di lì gran parte di quel che pensiamo. Ieri sera mi ha colpito che Gian Antonio Stella, il noto autore del libro sulla casta, abbia affermato che secondo lui uno dei più grandi disastri del 68 sia stato la distruzione della gerarchia, cioè dell'autorità e della tradizione. E in sostanza auspicava che per una ricostruzione, faceva l'augurio anche al nuovo governo, che tutto sommato mi sento di sottoscrivere, cioè che il nuovo governo si faccia carico di una ricostruzione della gerarchia e della questione educativa, direi della trasmissione della sapienza, insomma, quella che noi chiamiamo la tradizione. Mi ha colpito che lo dicesse Gian Antonio Stella. Sappiamo bene, tra l'altro aveva fatto prima una disamina impietosa della situazione della scuola in Italia e quindi evidentemente siccome è dalla scuola che è venuto il 68, non dimentichiamolo, almeno lì si è acceso in maniera speciale, ecco, credo che non debba essere sottovalutato. È stato definito il 68 una risposta sbagliata a esigenze giuste, almeno in parte. un moto sincero che i rivoltosi tradirono quasi subito. Lo dice Giulio Sapelli, uno di sinistra secondo molti. Alcune altre pubblicazioni ci sono state recentemente, ce n'è una di Edmondo Berselli, Adulti con riserva, Com'era allegra l'Italia prima del 68, così si chiama questo libro, e devo dirvi che effettivamente nel 68 è morta la gioia, è morta in certo senso anche dentro la Chiesa, certe atmosfere seriose che spesso ancora oggi si respirano in riunioni cattoliche, no? Dove proprio è venuta a meno quella gioia cristiana che nasce dalla consapevolezza che non è la politica che salva l'uomo, evidentemente, ma è un altro che salva l'uomo, no? E è venuta a meno proprio a partire dal 68. Il Papa attuale, sin dall'inizio del suo pontificato, ha insistito molto sulla gioia. E allora, cosa possiamo dire? Che il 68 è stato un movimento in cui ben presto, a cui ben presto si è sovrapposto un fenomeno, direi, di infeudamento, perché era partito come un fenomeno anti-autoritario, ma non rivoluzionario. Questo è un giudizio che ha dato Giancarlo Cesana, di Comunione e Liberazione. I giovani non ne avrebbero avuto la forza di fare la rivoluzione se i padri non l'avessero appoggiato. Chi erano i padri? Gli intellettuali, laici e cattolici, che avevano ceduto al fascismo e che nel marxismo trovavano ora la loro redenzione. Allora, la loro redenzione. Il 68, un movimento sociale e culturale denso di istanze di cambiamento e di speranze, una nuova generazione di operai e studenti che vuole cambiare il paese e riformare istituzioni inefficienti e autoritarie, dalla famiglia alla scuola, alla chiesa, all'università, alla burocrazia, ciò è ragionevole e non utopistico. Ma come fare la riforma? Ancora ieri sera in una discussione sul TG1 guidata da Riotta, tutta interna alla sinistra, si vedeva chiara ancora la tentazione interna alla sinistra dell'utopia, cioè di sfuggire alla valutazione della realtà e di rincorrere ancora l'utopia, almeno quegli utopisti epigoni che ancora qua e là ci sono. Purtroppo, sapete, la tentazione dell'utopia è sempre molto forte. Quindi come fare la riforma? Partendo da se stesso o dalle cose? Perché credo che alla fine il dilemma è qui. E per noi che siamo cattolici, almeno penso chi ha organizzato questa iniziativa, dovrebbe aver chiaro che per noi si parte da se stessi, non dalle cose. E credo che uno dei punti deboli anche della politica di questi decenni sia stato il credere di cambiare la realtà partendo dalle cose, che è poi, se volete, l'utopia marxista, insomma, non solo marxista, cioè di tutti quei movimenti che credono di rigenerare la storia, la società, cambiando le strutture, per intenderci. Ecco. E invece noi dobbiamo partire dalla realtà della persona. Io credo che questo, scusate con molta franchezza, sia ancora uno dei problemi dentro la Chiesa Cattolica, intesa nel suo aspetto militante. Cioè ancora oggi ci si preoccupa dell'organizzazione, la comunità, le iniziative, la solidarietà, la carità, le attività, cioè tutto ciò che è esterno alla persona. Per carità, non è che noi non crediamo alla centralità della persona, ma la diamo per scontata. Cioè crediamo che la persona, sì, ha le sue esigenze, i suoi problemi, ma è un affare che si deve gestire da sé. E invece il punto del cristianesimo, Gesù l'ha avviato di lì: convertiti e credi al Vangelo, cioè il punto di cambiamento dell'uomo, o di conversione, per usare la parola tradizionale, è il cuore. Persino, a me piace ripetere, perché nel 68 io lessi i pensieri di Mao. Sapete, chi poteva non essere in certo senso attratto e incuriosito? Nei pensieri Mao Zedong diceva che in ogni rivoluzionario sonnecchia un borghese. Questo era un suo pensiero. A me quel pensiero faceva venire alla memoria quell'altro di San Paolo, che dice che in ogni uomo vecchio, è vero, in ogni uomo nuovo c'è un uomo vecchio in agguato. Cioè, cosa significa? Significa che tutto si gioca nel nostro io. Quindi il punto del cambiamento o parte da me, o se anche io rinnovassi tutto intorno a me, cosa che non avverrà mai del tutto, perché il problema si ripropone ad ogni generazione, non avrò risolto il problema fondamentale. E quindi se uno specifico ha il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo cattolico, è di puntare e di fare appello al cuore della persona, cioè il cambiamento del cuore è il cuore della rivoluzione, cioè il cambiamento del cuore dell'uomo. Non a caso noi abbiamo assistito clamorosamente alla debacle generale di tutti questi sistemi totalitari, che erano per certi versi capillari dal punto di vista dell'organizzazione, della strutturazione dello Stato, quello che volete, ma avevano trascurato un piccolo dettaglio: l'uomo. L'uomo. E tutti noi, almeno quelli che hanno, diciamo, un po' più di anni, gioirono quando Giovanni Paolo II pubblicò la sua prima enciclica, Redemptor Hominis. Il Papa non disse Redemptor Hominum, cioè Redentore degli uomini, ma da vero conoscitore e anche in certo senso facitore del Concilio Vaticano II, dove nella Gaudium et Spes, nel celebre paragrafo 22, si dice che il Verbo incarnato si è unito in qualche modo ad ogni uomo e rivendica la unicità e l'irripetibilità di ogni essere umano, di lì partiva Giovanni Paolo II, la si può ancora oggi andare a rileggere, la Redemptor Hominis, per dare il suo manifesto di pontificato, l'attenzione all'uomo. Perché questo è il cristianesimo. La battaglia del cristianesimo la vince sempre e soltanto quando parte dall'uomo, o se volete in termini più filosofici, dall'io, dall'essere, dalla persona. Personalmente, sul mio sommesso avviso, questo punto, salvo che forse nei nuovi movimenti ecclesiali, è ancora molto trascurato nella, direi, normale vita delle comunità cristiane. Allora, ci interessa ora capire come in Italia il 68 abbia avuto fortuna in casa cattolica, perché questo non dobbiamo dimenticarlo. Il 68 non è qualcosa che è dinanzi a noi, è dentro di noi. Forse ora, con la caduta del governo Prodi, la questione in certo senso è arrivata alla sua parabola conclusiva, cioè quella che del tentativo di questi cattolici che nel 68 in primo tempo erano stati del dissenso, poi erano stati del socialismo, poi erano stati di base e alla fine erano diventati adulti, almeno credo questa, scusate, sono stato molto sintetico, chiedo scusa dell'approssimazione. Penso che oggi dobbiamo domandarci come mai abbia avuto fortuna in casa cattolica. Mario Capane era uno degli esponenti del movimento studentesco dell'Università Cattolica. In Italia tutto è cominciato nel novembre del 67 nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Si ribellarono alla tradizione cattolica e poi socialista. L'errore, però, quale fu? Di lottare per il diritto allo studio invece che per la libertà di educazione. Le tasse universitarie in cattolica erano raddoppiate perché lo Stato dava miserrimi sussidi per gli atenei non statali. Così si accese. Ma Don Giussani, io ricordo, lo disse a me personalmente, perché avendo dato inizio al movimento di comunione e liberazione in Puglia e ho avuto con lui dei rapporti frequenti, lui diede proprio questo giudizio, tra altri. L'errore che era stato fatto dagli studenti cattolici nell'Università Cattolica, lo ripeto, era di lottare per il diritto allo studio invece che per la libertà di educazione. Perché sapete, perché ci sia libertà di educazione, non bisogna avere questa sperequazione che ancora esiste in Italia tra le strutture cosiddette private e quelle statali. Questo è un punto nodale. I vari eventi che caratterizzarono quell'anno, eventi anche internazionali, e che colpirono molto l'immaginario, almeno mio giovane, la uccisione per esempio di Robert Kennedy, no? Per fare un esempio, portano ad un bel giudizio che ha dato il filosofo cattolico della Sorbona Rémy Braque. I giovani che pensavano di fare la rivoluzione hanno spesso buttato via, lui dice, ho ancora negli orecchi le confidenze di molte persone concrete, hanno buttato via i loro studi e con essi la loro vita personale. Oggi, soli, senza figli, lui parla soprattutto della Francia, tra un lavoretto e l'altro, hanno l'impressione amara di aver gettato la vita. Cosa era accaduto? Si era divisa l'autorità dalla libertà. La libertà esiste solo dove c'è l'autorità. Questo noi cattolici lo stiamo pagando ancora adesso, perché la Chiesa di oggi, come sapete, risente molto di questo soggettivismo, di questo autonomismo, di quello che il Papa ha chiamato in America il cristianesimo fai da te. Cominciò la dissoluzione che dura fino ad oggi. Inoltre, il disconoscimento della tradizione, come ho detto, il rifiuto di riconoscere, cioè, qualcosa che viene prima di te, perché questo vuol dire il disconoscimento della tradizione. Cioè, tutto comincia con me oggi, del prima non mi interessa. Il 68 all'inizio credé di battersi per gli ideali di giustizia e di eguaglianza, ma nei fatti non capì la pretesa delle ideologie ormai alla corda, quella illuministica dell'uomo che si fa con le sue mani e non ha bisogno di Dio e finisce col perdere la sua libertà. Io sono libero se credo in qualcosa, se non credo in niente, sono nichilista. Nel 68 si è diffuso un nichilismo di massa che respiriamo ancora, lo si può ancora ritrovare nel testamento biologico. Come fa il paziente, mi domando, a decidere tutto? Insomma, veniva giù tutto. qui si capisce la grandezza dei fondatori dei movimenti ecclesiali. A me, dicevo, è stato dato di conoscere da vicino Don Giussani, il quale, prevedendo che nulla avrebbe resistito, nel 54 aveva già cominciato una cosa nuova. Ha reinventato il cristianesimo, ma per un solo motivo, per poterlo vivere lui. Quindi un fatto che riguarda la mia persona, non un fatto che riguarda l'attività da mettere in piedi per gli altri, perché è sempre qui il punto. Cioè, il cristianesimo parte sempre dalla mia persona. Dicevo prima, a mo' di slogan, il cuore della rivoluzione è la rivoluzione del cuore. Questo è il centro del Vangelo. L'affermarsi invece col 68 di un ego smisurato, ecco anche il narcisismo attuale che affonda nel 68 le sue radici. Basta vedere i talk show, i reality TV, dove la gente fa di tutto per esserci. Infine lo schematismo destra-sinistra come, diciamo, schematismo politicamente corretto. Sapete molto bene che uno degli interlocutori di Ratzinger cardinale, Jürgen Habermas in Germania, ha avuto il coraggio già da alcuni anni di dire che ormai questi due schemi sono delle scatole vuote, che quindi richiederebbero una, direi, una ricentratura e una revisione. Parole come appartenenza, ne cito quattro, perché mi sembrano le parole chiave del 68 che hanno ancora oggi uno strascico notevole. Quanto a misunderstanding, a equivoco. Appartenenza. Oggi non si appartiene più, forse nemmeno alla Chiesa. Ai partiti certamente non si appartiene più. Nel senso vero che appartenenza, nel senso vero che ogni persona deve condensare in sé la totalità dello spirito ecclesiale. Voi andate a domandare ad un cristiano cattolico oggi, tu te la senti di dire io sono Chiesa? Perché dire io sono Chiesa significa dire avere in sé la coscienza di appartenere. Appartenere vuol dire essere parte di, cioè come il corpo, cioè essere tutt'uno dentro un corpo. Oggi invece si sceglie quello che si vuole credere, o si vuol celebrare, o si vuol testimoniare, o si vuol moralmente applicare. Anche molti miei confratelli preti fanno così oggi. Scelgono quello che gli pare. Quello che gli pare è ciò che dice il Papa, quello che gli pare è ciò che dice il Vescovo, quello che gli pare della morale, quello che gli va. Un'altra parola, libertà. Tutti possono essere peccatori, perché tutti sono liberi. Il 68 nega il dato della libertà finché non vi siano le condizioni economiche migliori. Capite subito che questo è il marxismo. Dopo la demarxizzazione del 68 e il pannellismo, si è passati ai diritti umani e civili, dalla libertà alle libertà. L'equivoco resta grande. Per Don Giussani invece la libertà è adesione a un fatto da seguire che è la mobilità. Cioè la libertà in me, per intendersi, è come la mia mamma che quando io la vedevo mi veniva il desiderio di andarle dietro. Quindi è un fatto che mobilita la libertà. Se il fatto è buono, la libertà è mobilitata in senso buono. Se il fatto è cattivo, capiamo cosa succede. Un'altra parola, la terza, l'esperienza. Da non intendere in senso intimistico e di conventicola, visto che partendo da un fatto si è nell'ordine del sensibile. L'esperienza deve confrontarsi con la stabilità della comunità e la sua oggettività per non cadere nell'effimero, perché oggi questo termine esperienza indica il soggettivismo, come molti di noi sanno. Autorità, ecco la parola ultima, la parola più dimenticata dal 68, perché richiama l'uso cattolico o l'autoritarismo comunista, il capo. È rimasta la parola oggi rassicurante anglofona, leader. Oggi non si usa più la parola autorità. Peccato, perché auctoritas significa, sappiamo, uno che le cose le ha fatte lui, ci ha messo del suo, un autore come Tommaso e Agostino. Noi diciamo auctoritas, vuol dire un autore, le ha fatte lui. Mentre Marcuse, per Marcuse, nota personalità, diciamo, di quegli anni, auctoritas sessantottina, egli era, non ha retto il confronto col tempo, perché evidentemente di auctoritas non aveva quasi nulla Marcuse. Una persona che come Gesù si fa seguire e mobilita è un'autorità, mette in movimento altro. Tralascio quello che accadde nel 68 e che sarà celebrato tra non molto, l'enciclica Umane Vitae, che fu una sorta di cartina al tornasole di tante delle cose che ho qui appena enunciate. Non so quanto tempo mi resta.
5 minuti.
Allora, io tralascio quello che è accaduto, diciamo, nella Chiesa e vado direttamente al giudizio di Benedetto XVI, e quindi tralascio quelli che sono stati i fenomeni, anche perché molti di noi li conoscono. Benedetto XVI ha osservato, in questa risposta appena citata alla domanda del sacerdote della diocesi di Belluno, osserva come quanti volevano ricominciare da zero ritenevano che fosse il marxismo la ricetta scientifica per creare finalmente il nuovo mondo, fino a identificare questa nuova rivoluzione culturale marxista con la volontà del concilio. Fine della citazione. Aggiungo, di qui nacquero i cristiani per il socialismo. Il problema è che abbiamo avuto molti cristiani per il socialismo, ma nessun socialista per il cristianesimo. Ma non è finita. Ora che il marxismo ha perso fascino, il 68 in certo senso rivive nel trionfalismo del pensare. Ancora ricito Benedetto XVI. Noi adesso facciamo le cose. Noi abbiamo trovato la strada e su di essa troviamo il mondo nuovo. Fine della citazione. Ma avendo rinunciato alla tradizione e messo in discussione l'autorità, la strada viene ritenuta quella della propria analisi della società e negli strumenti di intervento ritenuti più idonei. Quante riunioni oggi cattoliche hanno il sociologo di turno che deve fare l'analisi sociologica di questa e di quell'altra situazione, dopodiché tutti sono contenti e sicuri di aver imbroccato, presumono, la soluzione ai problemi. Invece, ribadisco, la salvezza è proprio dall'esserci della Chiesa. Non a caso gli antichi padri dicevano fuori della Chiesa non c'è salvezza, perché loro volevano dire che ciò che salva l'uomo non è l'analisi sociologica, ma il fatto che la Chiesa ci sia, che ci sia in una situazione, in un paese, in una nazione, in un'università, dove la Chiesa, attenzione, non è l'istituzione, sono le persone che sanno di appartenere ad essa. L'essere Chiesa. È quello l'inizio del mondo salvato, se volete, la communio, per usare un termine antico. Non è la propria attività, la salvezza. Questo viene prima di me e delle mie capacità di operare, di iniziative da diffondere. Nasce il dualismo tra la fede che vale per il futuro e la vita che, in specie la politica, trae motivi e metodi da altro. Credo che uno dei motivi della grande crisi della rappresentanza dei cattolici in politica sia uno di questi, sia soprattutto questo, cioè che non è dalla fede che nasce il giudizio per farmi stare in politica, ma da altro, si attinge ad altro, novità, modernità, questioni, problematiche. Ecco, per Benedetto XVI, la grande crisi culturale dell'Occidente. Tale crisi è l'ultimo lascito del 68 ed è giunta a toccare intimamente la percezione stessa della persona. La libertà viene percepita come anarchia, assenza di legami, a partire da quello costitutivo col padre, autorità, che propone la tradizione. Il 68 ha demolito la figura del padre, e con il padre l'educatore, l'insegnante, e via via ognuno potrà declinare. Così finisce per predominare l'istinto. Si comprende oggi, a 40 anni di distanza, come sia stata profetica l'enciclica Humanae Vitae di Paolo VI. Taluni laici oggi se ne sono accorti. Contestata e aborrita alla sua uscita nell'estate del 68, metteva in guardia non appena dalla pillola, ma come semplicisticamente fu detto, ma dalla mutazione antropologica visibile nei rapporti affettivi, anche nel risvolto sessuale, il più delicato dei fenomeni umani. L'autorità della Chiesa ha messo in guardia, ancora una volta, l'uomo che si considera autodeterminato dal pericolo della distruzione di sé, pretendendo una libertà illimitata, nega la possibilità di essere libero autenticamente. Diceva Sant'Ambrogio: quanti padroni finiscono per avere coloro che rifiutano l'unico Signore. Al numero 4 dell'enciclica Spe Salvi si legge: il cristianesimo non aveva portato un messaggio sociale rivoluzionario come quello con cui Spartaco in lotte cruente aveva fallito. Cito sempre l'enciclica: Gesù non era Spartaco, non era un combattente per una liberazione politica come Barabba o Bacocqua. Ciò che Gesù, egli stesso morto in croce, aveva portato era qualcosa di totalmente diverso. Che cosa? L'incontro col Signore di tutti i signori, l'incontro con il Dio vivente, e così l'incontro con una speranza che era più forte delle sofferenze della schiavitù e che per questo trasformava dal di dentro la vita e il mondo. Questo brano dell'enciclica, secondo me, riassume ancora una volta e rilancia il centro del cristianesimo. L'eredità positiva del 68 è testimoniata dalle esperienze ecclesiali, credo che quella di Alleanza Cattolica sia una, che hanno avvertito l'urgenza di autenticità come richiamo a verificare la tradizione nell'obbedienza all'autorità, anche se chiedeva un sacrificio. Concludo. Che cosa dire ai giovani oggi? Diremo: stai all'esperienza, intesa come sopra, non aver paura di sbagliare, ma prendi atto di quello che non va bene. Apri la ragione a tutti i dati che lo sguardo abbraccia. Questo è il grande richiamo del discorso del Papa a Regensburg. L'allargamento della ragione, lo ripete spesso. Imparare ad essere liberi, diremo ai giovani, non vuol dire non avere ideali ed essere più realisti del re. Vuol dire invece cercare il maestro vero, quello che salva il tuo cuore, il tuo desiderio. Io non rimpiango i miei anni da contestatore, sono invece grato a quella misteriosa energia del cuore che mi ha fatto muovere continuamente e per la quale mi sono lasciato convertire dai fatti. Così la mia vita ha continuato a prendere gusto, come anche oggi, che vivo nella gioia di avere ancora il desiderio del cuore di quando ero ragazzo. Grazie.
Grazie a Don Nicola Bus per la splendida